Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Anche i veicoli elettrici devono partecipare al finanziamento delle infrastrutture di trasporto. Lo ha deciso il Consiglio federale, che propone due varianti: una tassa sui chilometri percorsi o un'imposta sull'energia consumata. Nuove disposizioni che potrebbero diventare realtà dal 2030. Il capitale proprio di UBS deve aumentare notevolmente. Il Consiglio federale non cede alle pressioni della grande banca, al via la consultazione su una proposta che non piace ai vertici dell'istituto. Dazi del 100% dal 1 ottobre sulle importazioni negli Stati Uniti di farmaci prodotti anche in Svizzera. La decisione di Donald Trump non manca di sollevare dubbi e malcontento tra case farmaceutiche e Interpharma. E per lo sport, che su ghiaccio in primo piano con l'ennesima serata negativa per Ambri Piotto e Lugano, entrambe sconfitte. In primo piano questa sera i veicoli che circolano sulle strade, perché questi mezzi, indipendentemente dal loro sistema di propulsione, devono partecipare al finanziamento delle infrastrutture di trasporto, dunque anche quelli elettrici e quelli ibridi plug-in, che verranno tassati o in base ai chilometri percorsi o sul consumo elettrico. Il Consiglio federale infatti ha proposto due alternative con l'entrata in vigore dal 2030. Governo che ha quindi avviato una procedura di consultazione per la necessaria modifica costituzionale che dovrà poi essere approvata anche dal popolo. Da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
Poco importa se a benzina o diesel, ibridi, plug-in o elettrici, tutti i veicoli dovranno fare la loro parte per finanziare strade e autostrade.
Die Schweizer Bevölkerung hat sich durch das Klima- und Innovationsgesetz dafür ausgesprochen.
Il popolo svizzero si è espresso in favore della neutralità carbonica entro il 2050, ha spiegato il responsabile dei trasporti Albert Rösti. I trasporti elettrici sono un importante mezzo per arrivarci. Si tratta però di capire come sostituire i proventi delle tasse sugli oli minerali. La soluzione proposta dal governo è allora quella di una tassa anche per ibridi plug-in e veicoli elettrici. Due le varianti proposte, dice Rösti. Una tassa in base ai chilometri percorsi in Svizzera oppure una tassa riscossa sulla corrente utilizzata in Svizzera per ricaricare il veicolo. La consultazione si concluderà il 9 gennaio, poi per la modifica della Costituzione richiesta sarà il popolo ad esprimersi.
E noi rimaniamo in tema di viabilità, poiché potrebbe essere riaperta oggi, in serata, la strada cantonale tra Solduno e Pontebrolla, siamo nel Locarnese, quindi interrotta da una frana martedì. A darne notizia le autorità, il cui obiettivo è quello di riaprire nuovamente anche la tratta ferroviaria della Centovallina, per precauzione saranno installati dei sistemi di monitoraggio della roccia che permetteranno di intervenire in caso di nuovi pericoli. E a proposito di decisioni del Consiglio federale, non sono tardate ad arrivare le reazioni ad un'altra misura del governo, ovvero quella di chiedere un aumento del capitale proprio delle grandi banche di rilevanza sistemica. Uno scenario, ricordiamo, che ha sollevato non poche critiche e che ha spinto UBS a valutare la possibilità anche di lasciare la Svizzera. Nonostante queste, diciamo così, prove di forza, la consigliera federale Karin Keller-Sutter nelle scorse ore ha deciso di proseguire sulla strada indicata da Berna e ha ribadito anche UBS dovrà coprire al 100% con fondi propri le partecipazioni in filiali all'estero. 7 anni, il tempo a disposizione per mettersi in regola. Una proposta che non mancherà di far discutere, messa in consultazione fino al 9 di gennaio. Gianluca Olgiati.
Sono mesi che UBS e con lei il suo direttore generale Sergio Ermotti aumenta il pressing sulla politica per scongiurare questo scenario, questa copertura al 100% delle filiali all'estero. Attualmente siamo al 60%. Ecco, secondo diverse stime questo 100% significherebbe per UBS dover mettere da parte altri 24 miliardi di dollari. L'obiettivo del governo è evitare un altro tracollo come quello di Credit Suisse, quindi evitare che eventuali perdite sulle filiali all'estero travolgano anche la casa madre in Svizzera. Oggi UBS è tornata a definire estrema questa proposta, teme per la sua competitività e parla di requisiti superiori del 50% rispetto a altre banche di rilevanza sistemica a livello mondiale. UBS pensa anche e soprattutto ai suoi azionisti e a darle manforte oggi è arrivata anche la presa di posizione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, per la quale la crisi di Credit Suisse ha dimostrato che il problema non erano i requisiti di capitale proprio, ma le deroghe che erano state concesse alla banca su questo fronte. In altre parole, non servono requisiti più severi, ma vanno applicati quelli esistenti senza eccezioni. Va detto che la proposta è ora in consultazione fino a gennaio, quindi non è definitiva, se ne parlerà ancora in Parlamento, dove Keller Sutter sembra però giocare in casa, almeno stando alle prime reazioni dei partiti oggi che confermano la sua linea. Lo fa la sinistra, il PS, e lo fa il PLR che dice la direzione è quella giusta. Ecco, la direzione, qualcuno qui potrebbe vederci un certo margine di trattativa.
L'annuncio dalle scorse ore di Donald Trump di voler introdurre negli Stati Uniti dazi del 100% sulle importazioni di farmaci a partire dal 1 ottobre non ha mancato di sollevare discussione in Svizzera. Prudenza viene espressa da più parti a Berna, visto che alle parole del presidente statunitense deve seguire il relativo decreto che concretizza e precisa le intenzioni proprio della Casa Bianca. Tranquillità viene espressa comunque dal settore farmaceutico, forte di importanti investimenti oltreoceano che dovrebbero limitare gli effetti dei dazi. Critica invece Interpharma, che non nasconde timori per l'approvvigionamento globale dei pazienti. Per l'associazione delle aziende farmaceutiche svizzere, le barriere doganali interrompono le catene di produzione e di fornitura, oltre a ostacolare la ricerca e lo sviluppo. Un attacco alla Svizzera con droni è poco probabile. L'esercito svizzero non sarebbe in grado di respingerlo, potendo contare solo su difese a breve distanza. A precisarlo è stato recentemente il consigliere federale Martin Pfister. Una minaccia, quella dei droni, che come la recente cronaca in Danimarca e in Norvegia ha dimostrato, mette in difficoltà non solo obiettivi militari ma anche infrastrutture civili. E anche su quest'ultimo fronte la Confederazione ha ancora molto su cui lavorare, almeno stando alla nuova direttrice dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. Da Berna ce ne parla Gianpaolo Driussi.
Sarà per me un piacere lavorare con tutte le persone interessate per affrontare insieme tutte le sfide e rafforzare l'opinione del pubblico nell'aviazione civile svizzera.
Lei è Francine Zimmermann, 42 anni, da 10 impiegata all'Ufficio federale dell'aviazione civile. Attualmente ne è la vice direttrice, dal prossimo 1 aprile diventerà la direttrice dell'UFAC, succedendo a Christian Egner. L'UFAC è fra l'altro responsabile delle autorizzazioni rilasciate per i droni e della loro sorveglianza. Non è però competente in caso di incursioni di droni come quelle verificatesi in questi giorni nel nord Europa. La responsabilità, dice, ricade sui cantoni.
Là, c'est en fait les cantons qui sont responsables, y compris la police.
Polizia compresa. In caso di minacce più severe, entra poi in gioco l'esercito.
En cas de menace très sévère, disons, c'est ensuite l'armée qui est en charge.
Francine Zimmermann rappresenta però anche l'amministrazione federale nel consiglio d'amministrazione dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, che in quanto a chiusure temporanee, anche se per minacce d'altro tipo, ne sa qualcosa. E a proposito di scali aerei, afferma, sono loro in Svizzera a decidere in che modo proteggersi nell'ambito della valutazione dei rischi.
Là c'est à chaque aéroport de faire en fait dans leur risk assessment en fait de décider comment eux ils veulent protéger leur infrastructure des drones.
Tutto chiaro? No, secondo alcuni parlamentari federali che lamentano delle falle di competenza nelle zone grigie, per esempio all'inizio di un'incursione, perché ancora non si sa di che natura possa essere l'attacco. La buona notizia è che lo spazio aereo svizzero è ben sorvegliato e dunque difficile che mezzi simili non vengano rilevati, a meno che non volino a quote estremamente basse. Per il resto, c'è ancora molto da fare, sostiene Francine Zimmermann, ragione per la quale, benché non sia compito principale dell'UFAC, le autorità svizzere sono in contatto sul piano internazionale.
On est en contact au niveau international parce que c'est vraiment un grand sujet et là on s'échange sur les meilleures pratiques. Il y a évidemment certainement encore beaucoup à faire
per migliorare le procedure in quest'ambito.
Parliamo ora del conflitto nella striscia di Gaza. La guerra in corso tra Israele e Hamas è tornata ad occupare i lavori dell'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Atteso, oggi c'è stato il discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Netanyahu che ha lanciato una dura accusa contro quei paesi che hanno deciso di riconoscere lo Stato di Palestina. Parole le sue accolte sia da applausi sia da fischi, soprattutto quando ha respinto al mittente le accuse di genocidio che sono state mosse alle autorità israeliane, affermando e ribadendo che gli israeliani non vogliono la soluzione dei due Stati. Intanto nella striscia di Gaza anche quella trascorsa è stata una giornata di guerra con decine di vittime tra morti e feriti, soprattutto civili palestinesi. attacchi israeliani che hanno causato il decesso, tra gli altri, di una operatrice umanitaria 27enne e dei suoi due figli di 5 e 3 anni. Bombe di Tel Aviv, denunciano le autorità palestinesi, che nelle scorse ore sono tornate a colpire strutture sanitarie, lasciando intere comunità senza assistenza medica. Una situazione critica a tal punto da spingere Medici Senza Frontiere a sospendere le attività a Gaza City. In una nota, l'organizzazione denuncia in particolare l'incessante offensiva israeliana anche attorno alle cliniche e ai centri di primo soccorso. E anche il Ticino potrebbe accogliere bambini palestinesi, vittime del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Lo comunica il Consiglio di Stato, che ha garantito la sua disponibilità in tal senso. Secondo il presidente del governo Norman Gobbi, nelle infrastrutture ticinesi si stima possano essere accolti un paio di casi nell'ambito dell'azione umanitaria coordinata dalla Confederazione, con la quale si intende dare riparo ad una ventina di piccoli con i rispettivi familiari. Diamo ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
Altra serataccia e ormai una triste consuetudine per le ticinesi dell'hockey su ghiaccio, incapaci di raccogliere punti nei rispettivi impegni casalinghi, e sono quindi 7 le sconfitte in 8 partite per entrambe le formazioni. L'Ambripiotta ha perso 4-0 dallo Zugo con la doppietta dell'ex Kubalik. Il Lugano è stato superato 4-3 dal Losanna. In rete per i bianconeri Sgarbossa, autore di una doppietta, e poi Alexi Peltonen e Fazzini. L'ottava giornata ha premiato tutte le squadre in trasferta: Porrentruy, Friburgo Ajoie 5-2, a Berna Kloten Berna 1-0, a Ginevra Rapperswil Servette 4-3, a Langnau si è imposto il Bien 4-3 ai rigori, non si ferma più la Davos 5-2 a Zurigo sui Lions. Davos primo, quasi a punteggio pieno, 23 punti, 5 di vantaggio sul Losanna e sul sorprendente Rapperswil. Bisogna scendere nei bassi fondi della classifica per trovare le ticinesi: Lugano 12esimo con 5, Ambripiotta 13esimo con 4. Le voci ora logicamente rammaricate dei protagonisti, iniziando dall'attaccante del Lugano Lorenzo Canonica.
Un po' il rammarico, il primo tempo abbiamo faticato un po', però il secondo e il terzo tempo siamo veramente entrati, abbiamo giocato veramente bene, credo, meritavamo sicuramente di più. Abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo tenuto più dischi giù, abbiamo messo più dischi e più pressione sul portiere. Quello che ci è mancato un po' appunto quei piccoli errorini in difesa che hanno poi permesso loro di fare quei gol, alla fine anche un imbalzo sfortunato, però appunto peccato, ci meritavamo di più.
Non meno deluso, per un Ambrì rimasto lungo in partita, il difensore dei leventinesi, Simone Terraneo.
A nessuno piace perdere, penso che tutto l'inizio di campionato non è dalla nostra parte, ecco. Trovo che se vogliamo guardare la cosa positiva siamo stati in partita fino alla fine, 1-0 fino a 7-8 minuti dalla fine. Penso che per riuscire a vincere, che è quello che conta alla fine, 3 punti, non basta giocare bene. Penso che serve molto di più il lavoro sporco e sfruttare le nostre occasioni soprattutto.
Tra meno di 24 ore di nuovo in pista, Lugano a Rapperswil, Ambrì a Friburgo, il Davos invece accoglie il Ginevra. In Challenge League siamo dunque passati al calcio, prosegue la corsa della Rau, ancora punteggio pieno dopo 8 partite. Gli argoviesi si sono imposti in casa dell'Étoile Carouge 3-1 e ora vantano ben 10 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, ovvero il Vaduz, che ha però una partita in meno. Chiusura ricordando che la Svizzera ha vinto la terza medaglia ai mondiali di ciclismo in Ruanda grazie a Jan Huber, che si è messo al collo l'argento nella gara dedicata agli Under 23.
Grazie Paolo Laurenti, e come sempre noi prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Sabato 27 settembre, in tutto il paese nuvoloso con ultimi rovesci e passaggio a tempo asciutto e in parte soleggiato. Guardando oltre fino a mercoledì, a sud delle Alpi domenica in prevalenza soleggiato, da lunedì abbastanza soleggiato e per lo più asciutto. Oltre Alpe da domenica nuvoloso e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e generalmente asciutto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.